Abbiamo il piacere di avere a questo punto in nostra compagnia Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Buongiorno, grazie per essere con noi Salvatore, ben trovato.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, prendiamo in considerazione un fatto che tu hai commentato per Pop, il giornale popolare.it, dunque una rivista online. Il titolo dell'articolo che hai scritto: Palermo, la Corte d'Assise d'Appello dice la trattativa ha salvato il paese. Poi il sottotitolo: la trattativa tra Stato e mafia c'è stata, e secondo il Tribunale di Palermo i Ross avrebbero agito per salvare l'Italia da conseguenze peggiori. Dunque, intanto appunto c'è stata questa trattativa che per tanto tempo è stata negata, insomma, no? Che ci sia mai stata. E poi, ecco, ora si dice sì, c'è stata, ma è stato fatto perché altrimenti l'Italia era sotto scacco in quel momento lì. Allora, ci vuoi ricordare un poco, per i più distratti, per i più giovani, che cosa è accaduto in quegli anni e perché? Ecco, da quello che si capisce. Prego.
Beh, quelli sono stati anni tremendi, anni di una vera e propria guerra fra lo Stato e la parte stragista di Cosa Nostra, la parte terroristica mafiosa dei cordonesi vicino a Cotorrina. E in una situazione di guerra, io vi dico quello che emerge anche dalla sentenza, ci sono stati vari tentativi anche di bloccare questa guerra, favorendo in qualche modo uno scontro all'interno di Cosa Nostra e che venisse fuori la parte che magari mirava a convivere con lo Stato, ve la sto semplificando, ma non a fare guerra allo Stato. E quindi tutto quello che è avvenuto praticamente non è reato e si inquadra all'interno di questo quadro. Detto questo, secondo me tutta questa situazione alla fine, è vero, ha portato alla sconfitta dell'ala stragista di Cosa Nostra, le stragi però sono continuate all'inizio e poi comunque Cosa Nostra si è alla fine rafforzata, cioè le mafie si sono rafforzate. Non è che la convivenza con lo Stato indebolisce le mafie, le rafforza.
Ma la cattura di Riina e poi successivamente quella di Provenzano non sono un segno di una estrema, come dire, di una sconfitta almeno parziale della mafia e quindi di una vittoria delle istituzioni che hanno fermato appunto il periodo
storico?
Vittoria
delle istituzioni qui non ce la vedo nemmeno un po'.
No, infatti, va bene, no, giusto per capire,
perdonatemi, ma no. si è limitati i danni. Cioè, da un punto di vista operativo non è reato, ok, la trattativa c'è stata, ok, dopodiché non mi si dica che è una vittoria delle istituzioni, perché non lo è.
Come mai è terminato?
La mafia è più forte di prima, quindi non è una vittoria delle istituzioni.
Come mai è terminato quel periodo stragista? È opera della trattativa?
Diciamo
oppure
che questa cosa ha fatto poi alla fine terminare il periodo stragista, il prevalere dell'altra Cosa Nostra ha fatto terminare il periodo stragista, però si è pagato un prezzo altissimo.
Allora,
che la mafia vive e vegeta, ha un tesorone di 3.000 miliardi, un fatturato di 220, se la chiamiamo sconfitta.
È chiarissimo. Allora, per quel periodo di trattative, chi era coinvolto nelle trattative? Io vedo qui che si parla anche dei Ross, dell'ex generale Mario Mori. Chi era coinvolto in questa trattativa? Addirittura qualcuno diceva il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Io faccio fatica a pensarlo.
È stata una cosa che è ben spiegata nelle 3.000 pagine, ma non è che la trattativa è un tavolo in cui i mafiosi sono da una parte e lo Stato è dall'altra. Lì, in una situazione di caos emergenziale derivante da una guerra, si sono scelte delle strategie più di contenimento di una parte e di sconfitta dell'altra. E però, insomma, capito, quindi non è tanto una questione di come è stata fatta la trattativa e tutto il resto, è una questione che, presi dall'emergenza, una parte dello Stato ha seguito la strategia di favorire diciamo, la Cosa Nostra non stragista, favorendo uno scontro fra le due anime e favorendo la parte di Provenzano a scapito di quella di Riina. Ma non è che è una cosa così organica, così organizzata, così pensata bene. È un qualcosa di che è avvenuto in un contesto di guerra, di quel periodo in cui erano saltati in aria Falcone e Borsellino, e poi ci sono state le stragi a Milano, Roma, Firenze. Cioè, quindi è un qualcosa un pochino di complesso.
Non c'è
la
dubbio.
Sentenza è molto interessante, sono 3.000 pagine e quindi va anche letta.
Cioè, certo, allora Claudio...
È anche sconcertante.
Sconcertante perché? Ecco, forse per te è ovvio, ma giusto per...
Rivivi quei periodi e vedi che comunque si sono seguite le strategie e in qualche modo c'era anche un rapportamento con Cosa Nostra.
Claudio Coppini.
Rapportamento, mi è piaciuta questa frase. No, mi ha colpito mentre...
Spero sia corretto in italiano.
Però secondo me
ci sta, ci sta.
Questo tema ci sta. Allora, Salvatore Calleri, mi hai stato molto interessante, ti stavo seguendo con molta attenzione, poi mi ha ricolpito che poi anche i numeri hanno un loro valore, no? Potere e consistenza della mafia, 3.000 miliardi hai detto, e poi hai detto a livello annuo il giro d'affari 220 miliardi, mi è venuto in mente subito il PNRR, che a noi sembra una cosa fantastica, favolosa, perché sono più o meno quelle cifre e la mafia le armeggia con una facilità e con una disinvoltura.
Allora, ecco Salvatore, se vuoi commentare quello che ha detto Claudio...
È caduto un attimo la linea, ma ho capito lo stesso quello che ha detto. Innanzitutto c'è poca attenzione sul fenomeno della mafia e sulla sua forza, se no dovrebbe essere un tema all'ordine del giorno di tutte le organizzazioni politiche. Poi vedremo chi lo metterà nei programmi all'ordine del giorno e chi no.
Posso dire
che ho dato una mano a chi me l'ha richiesta, alle forze politiche, però non dico chi perché non voglio fare campagna elettorale a nessuno, e insomma la Fondazione Caponnetta a qualcuno ha già dato il suo contributo sui punti da mettere nei programmi elettorali.
Questo mi sembra interessante.
Sì, non è il mio partito di riferimento, però è interessante.
Sì.
E la cosa che appunto stride è 3.000 miliardi è tutto il debito pubblico, ed è in banche senza IBAN ed è in paradisi fiscali, cioè, quindi voglio dire, questo è tesorone, quindi frutto di anni e anni e anni, non è frutto di un anno e tutto il resto.
Allora ci ascoltiamo adesso una canzone di Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Claudio?
Pensa quanti problemi risolverebbe lo Stato italiano, certo, assumendosi certo quella cifra, no? Potendola confiscare.
Sarebbe il sogno di tanti, o forse l'incubo di qualcuno, ma non lo so. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, e poi torniamo a parlare con Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetta.
Forever, never, 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 never,
La grande Rita Franklin a I Say a Little Prayer su RWS. Torniamo a parlare con Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, autore di un articolo recente, di 3 giorni fa, su ilgiornalepopolare.it. E si è parlato anche poco fa, prima del brano, di questa guerra tra lo Stato e la mafia, che ha visto anche situazioni di grande ambiguità. Ormai è praticamente storia confermata anche da delle sentenze, e dal 92, appunto, guerra tra Stato e mafia, in conseguenza dell'esito del maxi processo di Caponnetto e del suo pool antimafia, durante il quale per la prima volta Cosa Nostra subisce pesanti condanne, poi confermate in Cassazione. Falcone e Borsellino in meno di 2 mesi vengono uccisi, sembra anche per paura del filone mafia politica appalti su cui indagavano, e bisogna fermare la guerra scegliendo di favorire la parte della mafia più vicina a Provenzano, una parte che si schiera per convivere con lo Stato in contrapposizione a quella sanguinaria di Riina, definita di matrice terroristica mafiosa. Si prova quindi a mandare il segnale sul 41 bis che non viene applicato per i mafiosi che trattano con le istituzioni. Poi arriva la cattura di Riina con la mancata perquisizione del covo, che può rappresentare un'ulteriore prova della trattativa ormai venuta alla luce. Di seguito giungono le stragi del 93 nel centro-nord e successivamente parte la fase della mafia silente e convivente che continua fino ai nostri giorni. Rimangono alcuni punti interrogativi, tipo per esempio come mai allora è stato permesso, tra virgolette, no, la cattura di Provenzano, perché il 41 bis in realtà poi non è stato mai annullato, anzi forse i rischi sono più oggi, no, che non qualche anno fa. E dunque ci sono dei punti interrogativi che lasciano perplessi, ma adesso ci sono anche delle sentenze. Salvatore Calleri. Allora, aspetta che ti do la voce, perché ecco, prego.
Mica tutti erano favorevoli alla trattativa, prima
ecco,
cosa.
Sì.
La trattativa è in quel momento storico. Nel momento successivo altri hanno combattuto contro la mafia. Siamo arrivati all'arresto di Provenzano. Il 41 bis mica poteva essere tolto. Cioè, la questione non è così lineare, una parte tratta, una parte. Cioè, poi voglio dire, le promesse a volte non vengono mantenute. In quel momento si è scelto di fare quella trattativa, ma non è che era una cosa scritta. Mm-hmm. È una cosa fotografata in quel momento. Non è che lo Stato ha smesso di combattere contro la mafia. Diciamo che però purtroppo c'è un'abitudine da parte dello Stato, da quando è nato, che in lunghissimi periodi è convissuto con la mafia. Cioè, la regola per ora è sempre stata quella di convivere, cioè di contenere, di limitare i danni, mentre invece per altri bisogna quella di levarla, di estirparla, non di conviverci o di contenerla.
A livello regionale,
mi appartenga a questo filone.
Ecco, a livello regionale c'è stato di recente in Toscana una serie di proposte di...
Allora, è nato l'Osservatorio per la Legalità. E fra l'altro in questo osservatorio...
Che si occuperà anche della mafia.
Esatto, si occuperà anche della mafia, e questo per andare anche ai giorni nostri, e ci interessa capire che la mafia poi è infiltrata in tutte le regioni, e anche la Toscana non è certo fuori, quindi...
17 miliardi fatturati in Toscana.
Ecco, ci fa piacere.
Non ci fa piacere niente.
No, però per dire... c'è ancora chi dice che la mafia è solo nei paesini.
Sì, vabbè.
E no, volevo chiedere a Salvatore Carri, che tra l'altro dovrebbe far parte, mi sembra di aver letto, di questo osservatorio.
Io rappresento la giunta e il presidente Gianni all'interno dell'osservatorio.
Ecco, e credo che ci sia anche, sia stato nominato anche Andrea Bigalli.
Mentre Bigalli è stato nominato dal presidente del consiglio, ratificato dal consiglio regionale. Presidente e giunta sono una cosa, consiglio.
Quindi Mazzeo?
Mazzeo e il consiglio, cioè il candidato di Mazzeo, unico proposto al consiglio, come il coordinatore di questo comitato di indirizzo dell'osservatorio.
Allora, in un minuto, Salvatore Calle, perché siamo proprio
quindi
in conclusione.
Quindi le due principali organizzazioni antimafia collaboreranno con due visuali diverse.
Per fare cosa?
Questo osservatorio, questo.
Cosa farete?
Per fare cosa ora vedremo.
Cosa speri?
Io ti posso dire, ho una mia visione, devo confrontarmi
Qual è questa visione?
Don Bigalli. La mia visione è quella analitica, come voi sapete, di capire dov'è e vedere se si riesce, invece che avere un nuovo caso Cheu, ad anticipare i casi Cheu.
Ho capito.
Cheu, quindi... è quello, sapete, no? Che praticamente le strade...
Quello tremendo di smaltimento dei rifiuti sotto la strada.
Sotto le strade fatte, con tanto di taglio di nastro e di...
Sì. Allora,
la lotta alla mafia del giorno prima, non del giorno dopo.
Ci piacerebbe naturalmente essere aggiornati anche su questi temi, naturalmente, quindi torneremo a parlare anche con te. Perché la prevenzione è veramente più importante che non arrivare dopo, insomma. Grazie per essere stato con noi quest'oggi, Salvatore Calli, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. A risentirci.